Chef's Secret.
Tutti i segreti della cucina svelati dai migliori chef.
E siamo arrivati a un altro appuntamento con Chef Secret su Radio Italian Chef Academy. C'è Fabio Calvari con voi, ma c'è lo chef Fabrizio D'Alessandro, eccolo qui.
Ciao Fabio.
Come va?
Benissimo, oggi è stata una giornata molto molto faticosa.
La domanda nasce spontanea, perché?
Beh Fabio, perché oggi abbiamo fatto gli esami di chef, quindi è stata abbastanza dura perché i ragazzi erano molto agitati, sai com'è, l'esame è sempre una parola un po' complicata da affrontare.
Sì, già la parola spaventa, no? Devo dire che ho avuto la possibilità anche di assaggiare alcune cose che fanno i ragazzi.
Che abbiamo visto, Fabio.
Sì. E diciamo la mia curiosità, dettata anche dalla fame, perché insomma, no, adesso al di là di questo, la mia curiosità era quella di vedere il lavoro, no, il prodotto di tanto lavoro dei ragazzi fatto in tutte queste settimane di lezione. Devo dire che se la cavano molto bene.
Sì, è vero.
Non sono un tecnico, non sono uno chef, quindi il particolare mi sfugge, l'imperfezione mi sfugge, però devo dire che sono molto bravi, considerando che quando si sono iscritti in molti non avevano mai messo piede in una cucina professionale.
È vero.
Un percorso molto importante. Allora, il percorso importante fatto dai ragazzi all'interno di Italian Chef Academy passa anche dalla conoscenza dei prodotti e della loro preparazione. Abbiamo parlato con te, facciamo un po' il punto, abbiamo parlato delle emulsioni.
Sì, della panificazione, abbiamo parlato delle salse madri, dei fondi di cucina, esatto, della pasta fresca e la pasta secca.
E oggi
parleremo della carne in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi segreti, no? Perché poi questa è una rubrica in cui ci porta a conoscere, diciamo, quelle chicche che ci possono, diciamo così, aiutare a realizzare un piatto di un certo tipo.
Diciamo quel particolare che fa diventare quello che noi prepariamo a casa uguale a quello che andiamo a mangiare al ristorante, perché spesso, abbiamo detto, ci si trova davanti a un piatto che noi prepariamo a casa, andiamo a mangiare lo stesso piatto al ristorante e diciamo: ma perché più buono? Perché viene meglio? Perché magari c'è una procedura da seguire,
certo,
particolare,
certo.
Oltre che l'esperienza, adesso che nessuno pensi di essere chef. Ognuno di noi cucina a casa, se poi volete diventare chef ci sono altre strade da perseguire. Allora, le carni, questo mondo delle carni che è molto interessante.
Allora Fabio, innanzitutto cominciamo col dire che per parola carne, diciamo, è una parola abbastanza grande, quindi dobbiamo un attimino prima andare a scindere, no? Per carne intendiamo praticamente una struttura, no? Che andiamo in un certo senso a ottenere attraverso la macellazione, comunque sia, di varie tipologie di animali. Le carni si differenziano soprattutto per colore, per tessuto, per consistenza. Diciamo che ci sono tre macro categorie: quelle bianche, quelle rosse e quelle nere. Ciò che fa un po' la differenza, no? Hai mai visto il corpo umano? Non so Fabio se ti è mai capitato di vedere questi...
Sì.
Beh,
dal dentro no, ho visto, diciamo, i filmati.
Esatto. Nel senso che avete mai visto, non so, questi pallini rossi, globuli rossi che trasportavano ossigeno, trasportavano queste strutture? Beh, diciamo che in un certo senso la mioglobina, che è una proteina essenziale delle carni, è quella che trasporta praticamente queste strutture all'interno dei vari tessuti. La percentuale di mioglobina all'interno delle carni fa sì che abbia una colorazione più o meno accentuata, quindi tendenzialmente più mioglobina c'è all'interno della carne e più avrà una colorazione molto rossa. Le carni si dividono, come abbiamo detto, in bianche, rosse e nere. Per le carni bianche, Fabio, intendiamo tutti gli animali da cortile, no? Quindi pollame, anitre, oche, tacchini e quant'altro. E per carni rosse tutti gli animali da macello, quindi la famiglia del bovino adulto, per intenderci, no? E invece per le carni nere tutto ciò che è selvaggina, quindi tutti gli animali che noi conosciamo che vivono allo stato brado praticamente. La differenza sostanziale tra questi è soprattutto a livello di apporto proteico. Nel momento in cui andiamo a mangiare una carne, ad esempio, non so, di un pollo allevato in batteria, sarà completamente differente rispetto a un pollo ruspante che magari ha avuto la possibilità di crescere in uno spazio molto più ampio, no?
e lì nasce l'esigenza anche per, a parte che lo fanno già i ristoratori, ma l'esigenza di andare a comprare direttamente dal produttore, no? Il famoso chilometro zero, senza la filiera intermediaria, senza le grandi aziende che producono per esempio polli in batteria, e quindi andare
certo,
per mangiare più sano, ecco.
Bravissimo. Però diciamo che c'è una piccola differenza da fare. Molto spesso c'è un po' di confusione su queste tre mago categorie, no? Diciamo, se diciamo che il bovino adulto fa parte della grande famiglia delle carni rosse, ma il vitello allora è lo stesso animale.
Infatti.
Quindi noi diciamo questo, che nel caso specifico di alcuni animali, tipo l'ovino, il caprino, entro l'anno di età, tipo il vitello entro i 6 mesi, loro fanno parte della categoria delle carni bianche. Perché? Perché comunque sia, diciamo che non hanno ancora accentuato, quindi non hanno ancora una colorazione tale delle carni per poter essere una categoria delle carni rosse. Mentre superato per ovini e caprini l'anno di età e per, diciamo così, per il vitello i 6 mesi, vengono inseriti nella categoria delle carni rosse. Quindi la cosa fondamentale da capire è questa: nel momento della macellazione, quindi della lavorazione dell'animale, in base a come sono i tessuti, come la carne, andiamo a inserirli in una categoria piuttosto che in un'altra.
Perfetto, e questo già per sgombrare un po' il campo da eventuali malintesi o per specificare meglio le varie appartenenze. Ora mettiamo un brano, se tu sei d'accordo.
Sono d'accordissimo, Fabio.
Anche perché è finito il tempo, dobbiamo metterlo per forza. Mettiamo un pochino di musica e poi torniamo a parlare con lo chef Fabrizio D'Alessandro delle carni nell'appuntamento di oggi di Chef Secret.
Chef Secret.
Siamo arrivati alla seconda parte di Chef Secret qui su Radio Italian Chef Academy. Oggi si parla di carni e non di carne, che è troppo riduttiva, ma di carni. Abbiamo già delineato, anzi l'ho fatto per noi, lo chef Fabrizio D'Alessandro, delineato un po' la suddivisione per appartenenze delle varie carni bianche, carni rosse e carni nere.
Bravissimo Fabio, hai centrato il nostro focus di oggi. Come abbiamo detto prima, la differenza di colorazione viene data dalla mioglobina, che è una proteina essenziale della carne, ma tendenzialmente è l'eme, questo piccolo pigmento che si trova all'interno della mioglobina, che va ad accentuare praticamente questa colorazione. Ma andiamo un po', Fabio, nello specifico. Adesso dobbiamo cominciare a cucinare, a capire come si fa, no?
Ah, io sono sempre pronto, ma quando si tratta di cucinare, anche la terza fase, che è quella, la preparazione
e l'assaggio.
Sull'assaggio vado benissimo, 10, sono diplomato.
Perfetto. Quindi diciamo che per quanto riguarda le carni bianche, Fabio, e anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando e che magari hanno fatto il percorso formativo, scusami, mi sono allontanato dal microfono.
Perché qui c'è movimento, devo dire che a Radio Italia Chef Academy
c'è fermento. Ecco. Quindi dicevamo che per quanto riguarda le carni bianche, sicuramente abbiamo uno strato, una percentuale di grassezza molto più bassa. Che cos'è il grasso? Il grasso nelle carni è fondamentale, Fabio, se diciamo così utilizzato e strutturato in un certo modo. Il grasso in cottura tende a sciogliersi e a far fuoriuscire tutti questi succhi che ci permettono, quando andiamo diciamo così ad assaggiare la carne, una certa succosità. Le carni bianche, proprio per questo motivo, essendo molto scariche di grassi, hanno bisogno di cotture basse e non troppo lunghe. Perché? Proprio per non far fuoriuscire tutti i liquidi che sono all'interno e quindi rendere il prodotto molto più saporito. Per questo di solito le carni bianche sarebbe meglio cuocerle a bassa temperatura per più tempo, quindi parliamo di 60-70 gradi per un tempo variabile, Fabio, perché poi dipende anche da quanto è grande l'alimento. La cottura a bassa temperatura per quanto riguarda le carni bianche, perché è fondamentale? Perché proprio questo lieve calore che noi apportiamo alla carne ci permette una concentrazione di liquidi maggiore all'interno, e quindi quando vai a mangiare, ne so, un petto di pollo ad esempio cotto a bassa temperatura, risulterà molto più succoso e molto più morbido rispetto magari a una cottura standard, come ne so, il petto di pollo alla piastra, per intendersi, no?
Dire.
Ok, e mentre per quanto riguarda le carni rosse, lì andiamo in un mondo veramente enorme, dipende molto anche dal tipo di taglio. Facciamo l'esempio del bovino adulto, ci sono tagli magari un po' più pregiati, tipo il filetto, l'entrecot, che sono quelli un po' più standard, no? Che hanno bisogno di cotture veloci e di cotture non troppo prolungate, proprio per andare a esternare, per tirare fuori tutto il loro essere succulento, tutti i loro profumi, tutti i loro aromi, tutta la loro commestibilità. Mentre ci sono altri tagli magari di carni rosse che hanno bisogno magari di cotture brasate, di cotture al vapore, proprio perché le caratteristiche della loro struttura determina poi il tipo di cottura che noi dobbiamo andare ad applicare. Questo anche perché, Fabio, perché ci sono tagli di carne che sono magari più vicini a parti muscolari che sono in continuo movimento, quindi risulteranno molto più dure rispetto a parti che si trovano in zone, diciamo così, della struttura dell'animale, che fanno magari un movimento molto meno pesante e quindi risulteranno molto più morbide.
Meno stressate.
Meno stressate.
Mettiamola così.
Meno stressate. Ad esempio, facciamo un esempio classico della carne di Kobe. No? Perché è così blasonata, perché è così morbida? Proprio perché le carni di questo animale, che diciamo ha una storia un po' particolare, no? Le carni di Kobe praticamente vengono dal Giappone e venivano consumate anni addietro solo dall'imperatore. Loro praticamente vivevano il loro ciclo vitale essendo massaggiate tutti i giorni, bevevano birra e ascoltavano musica classica.
Hai capito l'imperatore?
Questa è una pratica che ancora oggi viene fatta in Giappone, e le carni di questi animali risultano veramente morbidissime, cioè si possono tagliare anche con il cucchiaio, per intenderci,
o con il famoso grissino, ma quello era il tonno.
Perfetto.
Lo diremo quando parleremo di pesce, quello che riguarda il tonno. E poi abbiamo ancora un minutino e mezzo.
Certo, e praticamente quindi abbiamo detto che per quanto riguarda invece le carni nere hanno bisogno di una lavorazione un po' più particolare, Fabio, perché essendo, come abbiamo detto, qual è la differenza? Il grado di movimento che l'animale fa, quindi la carne bianca che sta in batteria probabilmente si muoverà molto poco, la carne rossa in un certo senso dipende anche dal tipo di allevamento che noi facciamo, la carne nera praticamente sta allo stato brado, quindi tutti gli animali, facciamo esempio il cinghiale per intenderci, fanno talmente tanto movimento per cercare cibo e per, diciamo così, cambiare le varie zone in cui si trovano, che sviluppano un tono muscolare talmente eccessivo che le loro carni risulteranno molto più sode, che poi nella prossima parte della nostra rubrica spiegheremo come trattarle e come lavorarle.
Bene, allora mettiamo un po' di musica, ci rilassiamo un attimo e poi torniamo a parlare di carni nere e chiudere, insomma, la nostra puntata di oggi di Chef Secret con lo chef Fabrizio D'Alessandro. Tra poco. Chef Secret. Siamo all'ultima parte di Chef Secret per oggi, puntata dedicata completamente alle carni e alla loro preparazione, anche distinzione e una serie di informazioni molto utili. Questo grazie, come sempre, al nostro chef Fabrizio D'Alessandro. Allora, siamo all'ultima parte.
Sì, Fabio.
Stavamo sulle carni nere, no?
Stavamo sulle carni nere e stavamo, diciamo, cominciando a capire che cosa sono. Abbiamo detto che sono tutte quelle carni che provengono dalla selvaggina, quindi tendenzialmente rispetto alle altre avranno una percentuale di grassi minore e avranno, diciamo così, una percentuale di tono muscolare, quindi di fibra muscolare molto più accentuata, dato proprio il movimento in uno spazio, diciamo, in un raggio di territorio molto più ampio, perché si spostano tendenzialmente più che altro per cercare da mangiare. Le carni nere, a differenza delle altre, avendo, diciamo, questo tono molto più massiccio, hanno bisogno di una maggiore frullatura.
Oh, a proposito di questo, scusa, adesso non so se ti interrompo il discorso che stai facendo seguendo il tuo pensiero. Per esempio, no, parlando delle carni nere, no?
Sì.
Il cinghiale credo faccia parte di questo.
Sì, sì.
Ok, io l'unica cosa che ho mangiato del cinghiale fino ad oggi è stato le pappardelle al sugo di cinghiale.
Perfetto, con la carne,
sono molto buone, eccetera, però credo che il cinghiale si possa consumare in altra maniera in base a quello che tu dicevi, no, credo che la carne di cinghiale sia un po' più dura.
Vero,
rispetto,
vero,
al resto.
È vero.
Come si fa a preparare e a renderla morbida?
Perfetto, per Fabio, no, è proprio beccato, hai scoccato la freccia verso la direzione corretta. Diciamo che abbiamo parlato prima di frullatura. nel senso che la frullatura è un processo di, che avviene, che si attiva sulle carni direttamente in frigorifero. Cioè, che cosa succede? Che determinati tipi di carni, di solito si fa o con la selvaggina o con le carni rosse, si porta praticamente la carne al giusto grado di maturazione, e questo avviene in frigorifero. Per quanto riguarda invece le carni nere, questo processo è un po' più lungo, data proprio la durezza delle carni. Ma questo non basta molte volte, perché per rendere le carni ancora più morbide si parla di marinature con i liquidi. Che cos'è una marinatura? È un insieme, diciamo così, di elementi aromatici, no? Possiamo fare un esempio: sedano, carote, cipolla, erbe aromatiche, rosmarino, maggiorana, timo, alloro e spezie, tipo, non so, bacche di ginepro, chiodi di garofano, pepe in grani, dove vengono, diciamo così, miscelate, messe insieme alle carni che stiamo trattando con un liquido di base. Il liquido di base fa di solito un vino rosso, no? Non particolarmente alcolico, perché poi non ci scordiamo che l'alcolicità in un certo senso facciamo molto fatica a farla uscire fuori durante le cotture. Quindi diciamo che il pezzo di carne che noi vogliamo lavorare del cinghiale lo puliamo tiepidamente, lo mettiamo, diciamo così, a maturare, a lavorare in questa marinatura piena di aromi. Diciamo che di solito sono circa 20-24 ore di tempo, dipende da quanto l'animale ha questa massa molto, molto dura. Dopo questo piccolo periodo, che cosa succede? Lo tiriamo fuori e lo cominciamo a lavorare. Quindi c'è proprio la parte della cottura, no? Il cinghiale, un po' come tutte le carni, ha bisogno di cotture molto lente, molto dolci. È un po' come se facesse un viaggio, no? Un viaggio pieno di profumi, pieno di aromi. E spesso la marinatura che abbiamo utilizzato la possiamo inserire direttamente come liquido di cottura, quindi possiamo fare o un brasato, no? O possiamo fare, diciamo così, un cinghiale stufato. Non facciamo cotture molto particolari, proprio perché loro devono cuocere lentamente e di solito cuociono attraverso dei liquidi. Tu prima hai parlato delle pappardelle, sì, al sugo di cinghiale. Beh, il processo, Fabio, è lo stesso, solo che l'unica differenza è che mentre per un secondo andiamo magari a lavorare il pezzo intero, per quanto riguarda un primo piatto andiamo comunque a sminuzzare, a tagliare il cinghiale al giusto taglio per poter essere lavorato per un primo piatto. E il liquido possono essere i pelati, quindi la salsa di pomodoro, può essere la marinatura, può essere un fondo di cucina, perché non ci scordiamo che abbiamo già parlato di fondi di cucina.
E se non sapete o non avete seguito o non ricordate, andate sul nostro podcast e troverete la puntata che parla dei fondi di cucina.
Bravissimo, Fabio. E praticamente la cottura avviene sempre a circa 80 gradi, Fabio, che come abbiamo detto anche per i fondi, ma anche per altre ricette, è, diciamo così, il giusto intervallo, la giusta temperatura di cottura, proprio per andare a far cucinare in modo molto dolce i nostri alimenti. Sobbollitura sempre con il coperchio, perché in questo caso facciamo una sorta di brasato, perché un brasato è quando io vado a mettere un alimento con un liquido che arriva, diciamo, quasi a metà tre quarti, quindi il liquido va quasi a arrivare alla fine della massa del mio alimento. Il coperchio lo teniamo perché il vapore che poi si va generando non si disperde in aria, ma rimane all'interno e porta la carne a non consumare tutti i liquidi che abbiamo utilizzato.
Mamma mia, quante ne sa questo chef! Del resto, insomma, questo è il suo lavoro, è un'eccellenza in questo, e quindi seguite i suoi consigli, perché potrete intanto accrescere il vostro sapere riguardo al mondo del food, che frequentiamo tutti, o come clienti o come operatori casalinghi o addirittura anche come operatori professionali, e per scoprire tutto quello che c'è da sapere per poter trattare, come in questo caso, le carni e mangiarle al meglio, al massimo della loro espressione, grazie alla preparazione accorta, con i segreti, con lo studio anche della carne. Vabbè, abbiamo finito.
Peccato, Fabio.
Cosa c'era ancora da dire?
C'è tanto altro da dire, Fabio, ci sarebbe un mondo da dire. Diciamo che vi lasciamo con un piccolo segreto. Non importa tanto la tecnica di cottura, non importa tanto che cosa tendenzialmente stiamo lavorando, quindi il tipo di materia prima. Contano veramente due cose per rendere un piatto speciale. Conta sicuramente una buona materia prima, quindi dove andate andate, è fondamentale imparare anche un po' a riconoscere questi alimenti. Ma come abbiamo detto oggi, ad esempio all'esame, per i ragazzi, per togliere un po' questo imbarazzo, no, è il grado di attenzione, cioè il fatto di divertirsi anche quando cucinate a casa, quando magari siete stanchi, perché capisco che ognuno ha delle giornate veramente molto molto lunghe di lavoro, ma quando vi dedicate alla cucina pensate semplicemente a divertirvi, pensate che state facendo un viaggio ricco di qualsiasi cosa, e pensate sempre che il vostro piatto è destinato a magari una persona speciale. Questi due o tre accorgimenti vi aiuteranno a rendere il piatto sicuramente di un certo tipo.
Non solo chef, ma anche poeta, profondamente poeta. Va bene, grazie,
grazie Fabio.
Grazie allo chef Fabrizio D'Alessandro. Per quanto riguarda Chef Secret finiamo qui, ma torneremo la prossima settimana. E se oggi abbiamo parlato delle carni, così a intuito, credo che parleremo del pesce la prossima.
Sì, bravissimo Fabio, parleremo del pesce, e cercando di capire la differenza tra un pesce di mare e un pesce di lago, quindi il pesce azzurro. Parleremo anche dell'anisakis, che è un parassita, soprattutto prevalentemente nel pesce azzurro. Parleremo di cozzi, di vongoli, di tartufi, quindi sarà una lunga registrazione, Fabio.
Un banchetto lunghissimo, come quello dei matrimoni, 4 ore. Va bene, grazie
Fabio.
Chef Fabrizio D'Alessandro. Grazie anche da Fabio Calvari, noi ci ritroviamo la prossima settimana, sarà ancora Chef Secret, voi rimanete su Radio Italia Chef Academy. Ciao!